strano che nella festa di Pentecoste parliamo di incarnazione. Potrebbe essere fuori tempo, ma mi sembra invece che i due misteri che noi vogliamo in qualche modo definire con queste parole sono molto vicini l'uno all'altro. Pentecoste e incarnazione, o incarnazione e Pentecoste, sono come l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine dei misteri della vita cristiana. E questi due misteri si compenetrano talmente da essere come uno solo. Lo Spirito Santo è lui che opera l'incarnazione del Figlio di Dio, per opera dello Spirito Santo, diciamo nel Credo, ripetendo le parole del Vangelo. Il Figlio di Dio, eterno, per intervento dello Spirito dell'amore, dello Spirito Santo, assume come propria vita, come propria manifestazione, un uomo, la carne concreta di un uomo, di Gesù, figlio di Maria. È per opera dello Spirito Santo che il Figlio, Dio eterno, assume l'umanità di Gesù di Nazareth come propria vita. L'incarnazione, il fatto cioè che Gesù è Dio e che Dio si manifesta pienamente in Lui, raggiunge il suo scopo nella Pentecoste, quando gli uomini che lo hanno ascoltato e che li hanno ubbidito sono investiti dallo Spirito Santo. L'incarnazione perciò raggiunge il suo scopo nella Pentecoste, quando gli uomini guidati dallo Spirito, illuminati o trasformati dallo Spirito Santo, ricevono vita nuova, vita di Dio. La vita di Dio rimane presente e operante nell'umanità per opera dello Spirito Santo. Si potrebbe quasi dire che la Pentecoste fa in modo che l'incarnazione continui, sia continuamente efficace e presente. L'incarnazione è opera dello Spirito Santo, come la Pentecoste. L'incarnazione è il Figlio di Dio che diventa uomo. La Pentecoste è l'uomo che diventa Figlio di Dio, per opera dello Spirito Santo, l'uno e l'altro. Che cos'è incarnazione? Non vediamo, non guardiamo adesso come avviene, il come lo lasciamo nelle mani di Dio, o lo abbiamo visto o lo vedremo in altre occasioni, in genere parliamo di questo nell'Avvento, nel mistero del Natale. Ma che cos'è in sé? È un uomo, carne mortale, vita umana, che è presenza di Dio. Con l'incarnazione Dio mi dà la possibilità di incontrarmi con Lui in un uomo concreto, senza illudermi, senza possibilità di fantasticare con la mia fantasia o di ragionare con la mia intelligenza su Dio, perché Dio non lo incontro in fantasticherie mie o in ragionamenti miei, lo incontro in quell'uomo concreto nel quale Dio si è incarnato. Quindi mi trovo di fronte a una realtà che può essere diversa da quella che io mi sarei immaginato. Gesù, nel giorno in cui si è manifestato nel Tempio, vi ricordate quando ha scacciato i venditori di animali e i cambiavalute dal Tempio, ha detto ai giudei: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. E commenta San Giovanni, diceva così parlando del tempio del suo corpo. Egli parlava del tempio del suo corpo. Gesù parla del tempio. Il tempio è il luogo dove Dio abita, dove gli uomini incontrano Dio, dove gli uomini offrono sacrifici a Dio e Dio accoglie i sacrifici dell'uomo. Questo è il Tempio. il luogo dove gli uomini lodano Dio e lo ascoltano. Ora, stando a quanto Gesù dichiara, il vero Tempio, il vero luogo di Dio, che deve essere ricostruito quando gli uomini lo distruggono, il vero luogo di Dio è il suo corpo. Parlava del Tempio del suo corpo, cioè la sua vita terrena, la sua esperienza su questa terra. Questa sua vita è il luogo di Dio. Dio è incarnato, si è fatto uomo. Quindi, da questo momento non posso più far a meno di Gesù, se voglio incontrare Dio, se voglio presentarmi a Dio, non posso più far a meno di Gesù in quanto uomo, perché in Lui incontro, amo Dio. La vita di Gesù è la parola di Dio, l'amore di Dio, l'unico Dio che io posso vedere, toccare. Dio non si lascia più incontrare nell'astratto, come dicevo, nelle idee che posso farmi di Lui, nelle immaginazioni, neanche in quelle più belle posso farmi di Dio, non lo incontro lì. Ma ora lo incontro incontrando Gesù. La persona di Gesù è la presenza di Dio. L'umanità di Gesù, da quando è nato, prima ancora, dall'Annunciazione, fino alla sua morte, è questa sua umanità, è il Tempio in cui ascolto, in cui io servo, in cui io amo Dio. In Lui, direbbe San Paolo, abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Quindi non possiamo andare da nessun'altra parte a cercare Dio. Nella vita terrena, nell'umanità di Gesù, lo troviamo pienamente, tutta la pienezza della divinità. E se prendiamo le parole per quel che significano, tutta la pienezza della divinità. È una parola molto forte, molto grande e completa. L'umanità di Gesù è un evento storico. Si è svolto in quei 33 o 35, 36, non si sa, insomma, in quegli anni, 2000 anni fa circa. Però l'incarnazione di Dio nell'umanità non è terminata. Attraverso Gesù questa incarnazione continua, viene prolungata nella Chiesa. È la stessa incarnazione, non è un'altra. E questa incarnazione, cioè Dio presente nell'umanità, è ancora opera dello Spirito Santo, come la prima incarnazione. Avviene nella Pentecoste. Sentite cosa dice San Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. Cioè noi che abbiamo accolto il Figlio di Dio abbiamo ricevuto partecipazione della sua pienezza, cioè della sua pienezza di divinità. Abbiamo ricevuto anche noi che crediamo in Lui. Quindi l'incarnazione è un fatto che continua nella Chiesa, in coloro che accolgono il Signore. E San Paolo nella lettera ai Colossesi dice: e voi, parla ai cristiani, voi avete in Lui parte alla sua pienezza. Di Lui, cioè, che è il capo. Questo lo dice subito dopo l'altra frase ricordata prima. In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità e voi avete in Lui parte alla sua pienezza. Quindi siamo proprio, anche noi, se naturalmente accogliamo Gesù, crediamo in Lui, diventiamo anche noi manifestazione della sua vita di Dio incarnato, o di uomo che manifesta la pienezza di Dio. E ancora San Paolo nella lettera agli Efesini dice così: lui, parla di Gesù Cristo, è il capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. Vedete come ritorna tante volte questa parola pienezza, la pienezza della divinità, della realtà che è Gesù Cristo. Il corpo di Cristo, stando agli insegnamenti degli Apostoli, il corpo di Cristo in pienezza è la Chiesa. Questo mistero così bello, grande e anche così difficile da accogliere, perché la Chiesa è fatta da noi che siamo peccatori e è fatta da altri che sono peccatori, e noi facilmente vediamo i peccati degli altri, e allora magari se pensiamo soprattutto ai preti o ai vescovi diciamo: mamma mia, come si fa? Ma la pienezza di Dio sa essere presente anche là dove ci sono uomini deboli e fragili e peccatori. Li risana e li amalgama con il suo spirito in unità. Il corpo di Cristo in pienezza è la Chiesa. Il Tempio, perciò, il Tempio, il luogo di Dio, è la Chiesa. Noi diciamo così queste cose con parole che forse possono sembrare complicate e difficili, che saltano fuori da ragionamenti. In fondo Gesù aveva già detto queste cose, le aveva dette, cioè aveva detto le conseguenze di questo, no? Questa realtà era pacifica per lui e ha detto le conseguenze. Quando ha detto quelle parole che vi ricordo adesso, per esempio: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, dice a Pietro, e a tutti i discepoli: tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato nei cieli, e ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli. Perché può dire così Gesù? Perché sa che la comunità dei suoi discepoli è incarnazione di Dio. Quello che fa questa Chiesa è fatto da Dio. Chi ascolta voi, ascolta me. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quando San Paolo si è convertito, il Signore gli ha chiesto: Paolo, chi sei, Signore? Sono quel Gesù che tu perseguiti. Era chiaro, Paolo non perseguitava Gesù, che era già morto e risorto. Paolo perseguitava la Chiesa. Io sono quel Gesù che tu perseguiti. L'incarnazione continua nella Chiesa. Chi dà da bere un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli, un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli perché mio discepolo, come l'avesse fatto a me, perché mio discepolo. Cioè Gesù si identifica con quelli che credono in lui, con la comunità di quelli che sono suoi. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, abbiamo sentito oggi. Come il Padre ha mandato me, così, tale quale, nello stesso modo, io mando voi. Quindi quello che era Gesù per i suoi discepoli lo è oggi la Chiesa per il mondo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. La presenza di Dio nell'umanità è assicurata per sempre. Ed è assicurata in un modo così concreto, in modo che gli uomini la possono incontrare nella concretezza, non in fantasticherie. Dio non può più essere incontrato soltanto nella nostra fantasia, ma nella concretezza dell'umanità, di quelli che appartengono a Gesù. La Chiesa raccoglie i discepoli di Gesù e continua perciò ad essere nel mondo l'espressione della divinità, l'opera di Dio, l'amore di Dio. E questo cosa può significare per noi? Beh, può significare tante cose, io ve ne dico 4 o 5. Prima cosa, che ho già ricordato, non cerchiamo Dio nell'astrazione, nel ragionamento, nel vago, chissà dove. È facile ed è sempre la tentazione dell'uomo di cercarlo, di cercare Dio così, al di fuori dei propri fratelli, al di fuori degli uomini. Di cercarlo tenendo conto solo di sé, dei propri sentimenti o dei propri ragionamenti. Nemmeno addirittura nella Bibbia da sola possiamo cercare Dio. Semmai nella Bibbia, ma letta insieme con la comunità, ascoltata e obbedita insieme nella comunità. Ma non nella Bibbia da sola, perché ascoltando la Bibbia da sola, così astraendosi dalla comunità concreta dei cristiani, ne viene fuori un'altra setta, se voi lo farete. Ma cerchiamo Dio soltanto ormai nella concretezza della vita della Chiesa. Per questo la Chiesa adopera i sacramenti, che sono azioni concrete, nella concretezza di quello che fa la comunità dei discepoli del Signore. Lì possiamo incontrare la pienezza di Dio. Secondo significato, se si può dire così, o conseguenza, significa per noi questa incarnazione di Dio. Significa un impegno, se volete, o un sì, l'unica nostra attenzione a rimanere nell'obbedienza, a rimanere nell'unità con gli altri discepoli del Signore, aiutando i fratelli ad essere fedeli a Gesù e lasciandoci aiutare da loro, restando uniti però a tutti i costi. Altrimenti dividiamo il corpo di Cristo. San Paolo continua a ricordare a quei cristiani che litigavano o che volevano averla, saperla più lunga degli altri, diceva: per carità, restiamo uniti, manteniamo l'unità. Noi non possiamo dividere il corpo di Cristo. E se noi ci dividiamo gli uni dagli altri, facciamo questo. Dividiamo il corpo di Cristo. Qual è il nostro posto, il nostro compito nell'incarnazione? Con questo un'altra compito, il nostro posto nell'incarnazione. E qualche volta l'incarnazione viene spesso, non spesso, qualche volta intesa in un modo riduttivo, in un modo, come si può dire, troppo piccolo, no? O come un passo ulteriore, il secondo, invece che il primo. Cioè, qualche volta si sente parlare di incarnazione, si sente dire, ah, dobbiamo incarnarci in questo mondo, come se non fossimo già coinvolti, come se non fossimo parte di questo mondo. Cioè viene detta questa parola come per spingere ad assumersi le ansie e i problemi del mondo e qualche volta addirittura a lasciarci coinvolgere dai modi di fare del mondo. C'è un po' di confusione per conto mio, ma mi pare che questo è il passo che Dio ha fatto con l'incarnazione del Figlio. Egli ha assunto la nostra natura umana. Il nostro passo nell'incarnazione, cioè il nostro movimento, la nostra attenzione, non deve essere rivolta al mondo, perché siamo già qualche volta fin troppo parte del mondo. Quasi sempre siamo fin troppo partecipi dello spirito del mondo. Noi non siamo il Dio che si deve incarnare nel mondo. Noi siamo il mondo in cui Dio deve potersi incarnare. Il nostro passo, perciò, il nostro movimento, quel che dipende da noi, deve essere rivolto a Dio. Lasciarci coinvolgere da Lui, entrare per la porta che Lui ha aperto per noi nella vita di Dio, il suo Figlio, nell'accoglienza di Gesù, diventare un tutt'uno nel corpo di Cristo, accrescendo l'unità col capo, che è Gesù. Quindi la nostra parte è questa, lasciare che la nostra carne diventi carne di Dio, se possiamo dire così, cioè membro del corpo di Cristo, che la nostra vita diventi presenza di Dio, che lo Spirito Santo ci guidi totalmente e formi in noi il Figlio di Dio. Poi, come secondo movimento, come secondo passo, parte nostra può venire anche questo, in quanto membra del corpo di Cristo, se siamo chiamati e se siamo mandati, saremo presenza di Gesù, presenza di Dio in mezzo al mondo. E lo siamo chiamati ad essere questo, ad essere presenza di Dio in mezzo al mondo. Il sacramento della Cresima ci consacra per questo, per essere testimoni, per essere presenza di Dio in questo mondo, in mezzo alle povertà spirituali di questo mondo e magari alle povertà materiali, in mezzo alle schiavitù interiori che ci sono in questo mondo. Però siamo chiamati ad essere presenza di Dio, cioè non a essere presenza di uomini migliori o di uomini più ricchi che ne abbiamo da dare ai poveri, o da essere presenza di uomini più colti che ne abbiamo da insegnare. Può essere anche questo un compito, di fare l'elemosina e di dare istruzione, ma è una cosa secondaria. Il primo compito, casomai, che ci viene dato è quello di essere presenza di Dio in questo mondo, cioè uomini resi amore dallo Spirito Santo, essere presenza d'amore, uniti in un solo corpo. Questo è il primo compito che casomai possiamo ricevere, ed è un compito che ci impegna ancora di più a rimanere nell'unità del corpo di Cristo, perché non possiamo presentare al mondo un corpo diviso, un Cristo diviso. Non possiamo portare nel mondo qualcosa che non è amore di Dio, ma solo interesse per una nostra parte o un nostro gruppo o una nostra visuale delle cose. Presenza di Dio. Ma questo viene come secondo movimento. Il primo è quello di permettere a Dio di essere presente in noi per davvero. Altrimenti non potremo noi fare il secondo passo, essere presenza di Dio nel mondo. Saremo presenza di uomini che cercano di fare, che cercano di trafficare, che cercano di darsi le mani d'attorno, ma non presenza di Dio. Un'altra conseguenza potrebbe essere questa, che apprezziamo i doni che lo Spirito Santo distribuisce a tutto il corpo, e sono doni diversi. Noi mettiamo a disposizione i nostri, di tutto, i doni che noi abbiamo, li mettiamo a disposizione di tutto il corpo, che è la Chiesa, ma siamo pronti ad accogliere il dono, a raccogliere il conforto e il sostegno dei doni che gli altri hanno ricevuto e mettono a frutto nella Chiesa, rimanendo sempre sottomessi gli uni agli altri, perché lo spirito di sottomissione, lo spirito di condivisione e di essere a disposizione, questo è garanzia che siamo nello Spirito Santo e che quindi siamo partecipi, parte del corpo di Cristo. Un'altra conseguenza è questa: possiamo starcene nella gioia, e in una gioia grande, perché sappiamo che la nostra unità al corpo di Cristo, la nostra unità nella Chiesa, è presenza di Dio. Penso che possiamo essere veramente contenti a sapere che la nostra vita, la mia vita, la tua vita, dal momento che sei unito nel corpo di Cristo, nell'amore di Gesù, ma unito nella Chiesa, anche la tua vita è strumento della presenza di Dio, è incarnazione di Dio nel mondo. È il luogo in cui Dio opera i suoi prodigi di amore, in cui Dio distribuisce la sua consolazione. Pietra viva del Tempio di Dio, dell'edificio spirituale, direbbe San Pietro. Pietra viva di questa costruzione nella quale Dio accoglie tutti gli uomini che si lasciano accogliere. Potrebbe esserci, anzi c'è certamente un'altra conseguenza del fatto che Dio è incarnato nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. È una conseguenza molto bella, anche se molto, come si può dire, terribile, pericolosa per il nostro egoismo, per il nostro io. È questo: dato che Dio lo incontriamo così vicino nell'unità della Chiesa, se noi vogliamo conoscere la volontà di Dio per noi, dove andremo? Solo in quel che sentiamo noi, nelle nostre fantasticherie o nei nostri sentimenti? No, chiederemo alla Chiesa: qual è la volontà di Dio per me? Non chiedo più solo alla mia coscienza, perché la mia coscienza può essere anche del momento e domani cambiare, può essere anche formata male. Se voglio sapere qual è la volontà di Dio per me, posso chiedere alla Chiesa. È una gran fortuna, così la sento con le orecchie, non solo con le fantasie che poi vanno e vengono e non si sa a quale credere. Come fa un vescovo, secondo voi, o un parroco, un prete, o un padre spirituale, a dare ordini o consigli nel nome di Dio, se questo non fosse vero, che la Chiesa è la pienezza del corpo di Cristo, è la pienezza di Dio? Come può un cristiano ubbidire se questo non è vero? L'obbedienza dei santi, se avete letto Vite e Storie dei Santi, avete certamente sentito come la loro vita è stata piena di obbedienze, e di obbedienze concrete a persone concrete nella Chiesa, o al padre spirituale, o al vescovo, o al parroco, o a qualcuno che aveva ricevuto compiti di autorità, non che se li è presi, che li ha ricevuti, perché uno non può prendersi. L'obbedienza dei santi è stata ed è ancora oggi benedetta da Dio e porta ancora frutto, proprio perché hanno ubbidito a Dio ascoltando quelli che nella Chiesa avevano il compito dell'autorità. Avevano il compito di esprimere qual è la volontà di Dio. Per questo i vescovi del mondo cercano l'unità col Papa, nell'obbedienza a lui. Per questo i preti, almeno quelli sani spiritualmente, cercano l'unità col vescovo nell'obbedienza a lui. E sanno la volontà di Dio attraverso quel che dice il vescovo. E così può capitare, deve capitare, a tutti i cristiani. È una grande possibilità. L'incarnazione di Dio ha queste belle e grandi conseguenze. Certo, qualche volta possono costare, perché l'ubbidienza costa sempre. Il nostro io fa fatica a morire, Ma in questo modo, con questa obbedienza concreta, il nostro essere figli di Dio viene completato dallo Spirito Santo, che è spirito di obbedienza. Il nostro essere figli di Dio diventa più concreto, diventa più completo. Si completa anche il nostro essere per il mondo vita di Dio. Siamo vita di Dio, perché siamo la pienezza come Chiesa, la pienezza del corpo di Cristo. E si completa man mano che noi la viviamo in modo così concreto. Così il mondo può ricevere una testimonianza ancora più forte di Dio, se c'è questa unità così concreta e così profonda. Sono anche questi due aspetti dello stesso mistero. Il nostro essere figli di Dio è una grande cosa, ma che ci costa tanto. È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. È preziosa agli occhi del Signore. Diventa una cosa grandiosa proprio perché può contenere la sua presenza. Ma costa la morte dei suoi fedeli. Come morte dei fedeli non intendo il diventare cadavere, no? Il giorno della morte, quando avremo 97 anni e mezzo, tranne qualcuno che magari ne avrà 98. Ma morte intendo nel senso che ho detto prima di morire, lasciare che il nostro io muoia, perché se io sto nell'obbedienza, a me sembra che ogni volta che ho obbedito al Vescovo, per me è stato un po' morire. E credo che qualche esperienza l'avete avuta anche voi nella vostra obbedire al parroco. Io credo che qualche volta anche per voi è stato un po' morire, no? Soprattutto se qualcuno ha avuto compiti particolari in parrocchia, tipo di capocoro o di sacrestano o di cose così. Un'ubbidienza, mamma mia, se costa. La morte dei fedeli, questo morire è prezioso agli occhi del Signore, perché lì in questo morire si realizza un'unità più profonda, si realizza l'obbedienza. Quindi il nostro essere figli in modo figli di Dio in modo più concreto. Allora ogni nostro morire così nell'obbedienza, nell'ambito della Chiesa, diventa qualcosa di prezioso per Dio. Dio può manifestarsi, rendersi più concretamente presente nel mondo. Così che possiamo dire che l'obbedienza, che costa la morte, dona la vita divina al mondo, dona la vita di Dio. Dalla morte nasce la vita. Guardiamo la vita di Gesù, dall'obbedienza di Gesù al Padre ne viene vita, vita spirituale, mica solo materiale, ne viene vita profonda per tutti i cristiani, per tutto il mondo. Così che il mistero pasquale viene continuato dallo Spirito Santo, che ci fa figli di Dio attraverso questo nostro morire. Il mistero pasquale viene continuato, perpetuato nella nostra vita, nella vita della Chiesa. E essere corpo di Cristo per noi, corpo di Cristo, quindi Dio incarnato, comporta passare continuamente nel mistero che è iniziato con l'incarnazione del Figlio di Dio, cioè il mistero della morte e risurrezione, il mistero pasquale. Cioè incarnazione e Pentecoste sono l'inizio e la fine che racchiudono il mistero pasquale, che si realizzano nel mistero pasquale. L'incarnazione permette a Gesù di vivere il mistero pasquale, la morte e risurrezione. e questa permette a noi tutti di ricevere lo Spirito Santo che ci fa figli che continuano questo mistero, cioè questa presenza di Dio concreta nel mondo. Con Lui moriamo, con Lui risorgiamo, con Lui continuiamo a morire, con Lui continuiamo a risorgere. La nostra vita è un continuo essere dentro la vita del Figlio di Dio incarnato. Nello Spirito Santo la nostra vita è veramente presenza di Cristo risorto. Io vorrei che prima conseguenza di tutto questo che ho detto venisse fuori la gioia. Prima di tutto essere contenti di poter essere noi presenza di Dio in questo mondo. Se siamo contenti di esserlo, allora portiamo con maggior facilità anche l'eventuale peso che questo può comportare, per esserlo sempre più concretamente, più chiaramente, nei luoghi in cui il Signore e nelle condizioni in cui il Signore ci concede di vivere. Thank you.